YES Radio presenta Grande Slam.
Salve popolo di YES Radio e benvenuti da Rugantino alla puntata di dicembre di Grande Slam. Questo mese abbiamo tantissima roba di cui parlare, il Master B femminile, il Master maschile soprattutto, che la fa da padrona nel mese di novembre, che ovviamente raccontiamo ora, e poi anche la finale di Federation Cup, la finale di Coppa Davis, insomma tanta roba da seguire qui su YES Radio, la radio dello spettacolo globale.
Hey lady, don't you know, without you I'm so blue, and I hope someday you'll call and let me come and visit you, and we'll talk about the day we met, the laughter, lies and our regret, the stupid things that we both said, the lonely lives we both led. You'll be looking pretty, you'll say I'm looking fine, we'll walk and talk across the hill, drink a little wine and go, we will be in love again. We will call up all our friends, tell them what a mess we made it, tell them what a mess we made it. If I'm not your everything, then I won't be your anything. If I'm not your everything, then I won't be your anything. If I'm not your everything, then I won't be your anything. If I'm not your everything, then I won't be your anything tonight. You're everything tonight. You're everything tonight. You're everything tonight. You're everything too. Whoa. Little time just to think about the world and me and how we both could climb to the treehouse that we're looking for. I think we found it once before. I think we found it once before. I think we found it once before. You'll never know how much I'm missing you today. And this fantasy, it's all I have to keep the wolves at bay. What I'd give to be with you again. Just to feel the warmth again. I'll shut my eyes and count to ten. I'll shut my eyes and count to ten. I'll shut my eyes. Eyes. If I'm not your everything, then I won't be your anything. If I'm not your everything, then I won't be your anything. If I'm not your everything, then I won't be your anything. If I'm not your everything, then I won't be your everything tonight. You're everything tonight. You're everything tonight. You're everything tonight. You're everything to me. Whoa.
Questi erano The House of the Whole Boat, Everything Not Anything, su YES Radio. Io sono Rugantino e questa è la prima parte della puntata di dicembre di Grande Slam. Come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, c'è tantissima carne al fuoco questo mese, perché novembre è stato realmente un mese pregno di eventi molto importanti nel campo tennistico mondiale, e ce li andiamo a raccontare in ordine cronologico. Quindi cominciamo da quello che è avvenuto durante la prima settimana di novembre, vale a dire il Master B femminile, che viene anche chiamato, anzi che in realtà si chiama Elite Trophy Championship, che vede le qualificate nella race dalla nona posizione in su. A molte hanno rinunciato, come Anna Ivanovic, Belinda Bencic, la Basinski, avevano il diritto di partecipare ma hanno preferito di lasciar perdere, quindi ci sono state delle, diciamo tra virgolette, dei ripescaggi. E poi c'era anche una wild card che, guarda caso, essendosi giocato in Cina per la prima volta, Zhuang è andata a una tennista cinese e insomma che ha cercato di fare del suo meglio, però insomma Sai Sai Zheng, spero di averlo pronunciato bene, ma che comunque è scesa in campo, addirittura ha vinto un set contro Venus Williams. Comunque adesso andremo a vedere tutto e poi parleremo anche dell'ultimo Master 1000 di questa stagione, vale a dire Parigi-Bercy. Anzi, ne approfitto per ricordare che Global Show, Jazz Radio e tutta la redazione sono solidali per quanto purtroppo è accaduto durante il mese di novembre, anzi per meglio dire il 13 novembre, con la strage mostruosa che è accaduta a Parigi, contorniata tra le altre da altre stragi che sono state perpetuate in Kenya, Libano, i bombardamenti in Siria, quindi c'è una lista lunghissima, purtroppo tantissimi morti, e noi ci accodiamo con il dolore mondiale, quello di Parigi, quello del Kenya, quello del Libano e così via. Ci sono state davvero tante brutte cose e speriamo ovviamente che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi per tutto il mondo. Comunque cerchiamo di andare avanti con il nostro lavoro, lasciamo questa parte a chi si occupa oggettivamente di cronaca e quindi ritorniamo a essere un po' frivoli, sperando di raccontarvi un po' di eventi, di fatti che ci possano far dimenticare le cose brutte di questa vita. Allora, torniamo a parlare di tennis, parliamo quindi, come abbiamo detto, del Master B femminile. L'anno scorso c'era stata una grande Flavia Pennetta che aveva perso in finale con Andrea Petkovic, quest'anno c'erano due azzurre in gara, Sara Errani e Roberta Vinci, che hanno cercato fino all'ultimo la qualificazione per il Master principale, che ricordiamo è stato vinto da Agnieszka Radwańska, e invece non ce l'hanno fatta e hanno partecipato al Master B. Master B che comunque ha visto nomi importanti, oltre alle nostre due azzurre che ormai sono dei nomi seri del tennis femminile mondiale, anche quello di Andrea Petkovic, quello di Venus Williams, la Pliskova, Jelena Jankovic, la Svitolina e così via, Svetlana Kuznetsova, Caroline Wozniacki, Carla Suarez Navarro, protagonista di un grandissimo inizio di stagione, tanto che si pensava che si qualificasse ad occhi chiusi per il Master principale, poi invece ha cominciato ad incassare sconfitte su sconfitte ed è stata scavalcata dalle altre giocatrici, tanto che alla fine ha giocato il Master B. E allora, che cosa è successo qua? Abbiamo avuto una portabandiera importante, quella che corrisponde al nome di Roberta Vinci, mi stavo intrippando un attimo con le parole, che è stata inserita nei gironi a 3, formula che già per me va male, quella dei gironi per i master principali, che sono a gironi da 4, ancora peggio per i gironi da 3, a mio avviso, poi ovviamente ognuno è libero di esprimere la propria opinione, però sta di fatto che Roberta è riuscita comunque a passare il suo girone, che era un girone davvero difficile perché oltre a lei c'erano Caroline Wozniacki e Svetlana Kuznetsova. Roberta ha vinto il primo singolare, poi contro la Kuznetsova, la russa poi giocava contro Caroline Wozniacki, però la Wozniacki ha avuto ancora dei risentimenti alla gamba destra, se non vado errato, e anche al polso, e quindi si è ritirata durante la partita. Vittoria per la Kuznetsova. Al suo posto il giorno dopo contro Roberta ha giocato la Shumidova, che però non poteva per regolamento più qualificarsi. Roberta ha giocato probabilmente sottotono perché era una partita inutile e ha perso, però si è qualificata per le semifinali. Dall'altra parte invece Sara Errani ha incassato due sconfitte contro Pliskova e contro Jankovic, che però non si è qualificata perché a sua volta ha perso contro la Pliskova, che ha vinto il girone a punteggio pieno. Arriviamo così alle semifinali, dove Roberta si è qualificata anche la Pliskova. Negli altri gironi invece vittoria di Venus Williams nel gruppo A, dove ha eliminato la connazionale Kiss e la wildcard Shai Zheng, e poi invece il gruppo B, dove c'è stato un altro tra virgolette ritiro non proprio, nel senso che non si è ritirata Andrea Petkovic, però soprattutto nella seconda giornata ha avuto dei serissimi problemi contro la Navarro e oggettivamente sarebbe stato meglio ritirarsi per la tennista tedesca, però lei sportivamente ha voluto restare in campo, si è beccata alla sconfitta, si è pure messa a piangere alla fine della partita perché probabilmente i problemi fisici erano abbastanza pesanti, e quindi in questo girone si è qualificata la Svitolina, che dir si voglia. La Navarro, nonostante la vittoria sulla Petkovic, è arrivata seconda perché ha perso con la Svitolina, e quindi qui si la testa di serie principale, che era la Navarro, non si è qualificata, passata all'Ucraina, mentre invece poi nell'altro, no sì, abbiamo detto già dell'altro giro, nella Williams, quindi queste altre due giocatrici hanno raggiunto Vinci e Pliskova nelle semifinali. E lì nelle semifinali c'è stata la rivincita di quella che è stata l'altra semifinale di Huan, come dir si voglia, sempre in Cina, guarda caso, perché come questo è il periodo di tornei per lo più asiatici da qualche anno a questa parte, tra Venus Williams e Roberta Vinci. Ricordate, ci sono state le polemiche per i tempi persi dalla Williams durante quella semifinale, soprattutto nella parte finale del match. Ecco, Roberta probabilmente era sottotono, non si sa, anche insomma, anche ad aver perso con la Shumidlova il giorno prima probabilmente non ha aiutato mentalmente Roberta ad affrontare la semifinale. Sta di fatto che la Williams ha vinto, andata in finale, dove ha affrontato la Pliskova che ha avuto ragione della Svitolina. E in finale la ormai 36enne Venus Williams, che ricordo ha anche avuto negli ultimi anni di carriera tanti problemi per quella sindrome che la porta ad avere una stanchezza maggiore rispetto alle persone che stanno bene, quindi una cosa abbastanza pesante per una sportiva di alti livelli come lei. Nonostante questo, Venus Williams è riuscita a trionfare e a vincere il Master B o l'Elite Trophy Championship, che dir si voglia. Quindi davvero tanti complimenti a Venere, che ha ottenuto un ennesimo grande risultato. Certo, lei ha vinto anche cose più importanti come il Master principale, Wimbledon, Australia, US Open, quindi dico, questo magari non è proprio il torneo più importante che abbia vinto in carriera, però a 36 anni oggettivamente fa davvero davvero piacere vincere questi tornei, anche perché lei, ripeto, come ho detto poc'anzi, era stata già protagonista di un master, scusate, di un premier, in questo caso essendo donne si parla di premier, come quello di Wuhan, dove aveva fatto valere la sua classe in tutto e per tutto. E quindi questo è quanto è successo in ambito femminile. Per quanto riguarda invece i maschietti, si era giocata nella stessa settimana, cioè lì a fianco in contemporanea a Parigi, Bercy, l'ultimo Master 1000 dell'anno, ormai i posti per le qualificazioni al Master, di cui parleremo più avanti e scopriremo tante cose, anche perché hanno partecipato per la prima volta due italiani al Master di doppio, Bolelli e Fognini. Comunque, Master di fine anno che aveva già tutti i posti occupati, però nonostante questo Novak Djokovic ha deciso che doveva stravincere anche questo torneo. Ha perso il primo set per la prima volta dalla finale degli US Open, perché non ne perdeva più uno da quella finale con Roger Federer. E comunque, tranne un set perso in semi, poi ha vinto tranquillamente il torneo, tanto che in finale ha affrontato Murray, che era stato in dubbio fino all'ultimo per la sua partecipazione al Master, perché avendo la possibilità di giocarsi la finale di Davis con la Gran Bretagna, aveva deciso probabilmente, aveva intenzione per meglio dire, di saltare il Master. Poi l'ATP gli ha detto: guarda che è un torneo obbligatorio, non te lo permettiamo, a meno che non hai l'appendicite, ma a questo punto non giochi nemmeno la Davis. Allora Murray ha detto: ok, allora me lo gioco. Sta di fatto che Murray non ce l'ha fatta proprio né mentalmente né col piano del gioco ad affrontare Djokovic, e ha perso in due set, proprio tutum così, e Novak ha stabilito un altro record, quello di vincere 6 Master 1000 nella stessa stagione, cosa che non era mai riuscita a nessuno, ed è giunto al 26esimo, se ricordo bene, 26esimo Master 1000 vinto, più di lui solo Rafa Nadal. Rafa Nadal che comunque è in crescita, cioè perlomeno si è visto un Rafa Nadal nettamente migliorato durante Bercy. Comunque, volete sapere come mai nella finale di Federation Cup sono arrivate delle critiche verso la capitana non giocatrice della formazione russa, Anastasia Myskina? Bene, allora restate con noi perché dopo aver raccontato quello che è successo durante la prima settimana affronteremo quello che è avvenuto durante la seconda, vale a dire con la finale di Federation Cup tra Russia e Repubblica Ceca. Quindi restate con noi e lo scopriremo insieme.
Radio.
by the force of your blows, and my dreams are shattered by the force of your words, and my eyes are open, but I can't find the key to lock them shut so you can never see.
Conway, Colorblind, su Jazz Radio, questo è Grande Slam e io sono Rugantino e cerco di tenervi compagnia e di raccontarvi tutto quello che è successo nell'ultimo mese tennistico appena trascorso. E quindi, come abbiamo promesso nella parte precedente della trasmissione, adesso andremo a scoprire perché sono arrivate delle critiche sulla capitana non giocatrice della Russia durante la finale di Federation Cup contro la Repubblica Ceca ad Ostrava. Allora, cominciamo col dire che la Russia schierava Maria Sharapova, che aveva accettato la convocazione, non sempre lo fa la Sharapova per dire la verità, ed è scesa in campo e ha dato il meglio di sé perché ha fatto il suo, cioè vale a dire due partite e due vittorie, sia contro la Pliskova sia contro la Kvitova. Kvitova che invece aveva battuto la Sharapova una settimana prima, anzi due settimane prima, nella semifinale del Master di fine anno di Singapore. Quindi insomma, non era una partita certamente facile da giocare per la campionessa di Sochi, ma sta di fatto che la Sharapova, come ho detto, ha portato il suo contributo alla squadra. L'altra singolarista, nonostante fosse stata convocata la Kuznetsova, che aveva ottenuto degli ottimi risultati a fine stagione, come pure l'altra compagna che ha preso il suo posto a fianco della Sharapova nei due singolari da giocare, vale a dire la Paliuchenkova, ecco, la Kuznetsova non è stata schierata, è stata preferita la Paliuchenkova, che aveva pure perso contro la Kuznetsova alla Kremlin Cup. Però Myrskina ha preferito schierare lei, che ha perso il primo singolare contro la Kvitova, e quindi il primo giorno si è concluso sull'1-1. Nella seconda giornata tanti pensavano che potesse essere schierata la Kuznetsova, anche perché comunque ha esperienza da vendere, due volte vincitrice di Slam, insomma la Paliuchenkova è un'ottima doppista, una buona singolarista che ha ottenuto dei buoni risultati a fine stagione perché ha vinto anche dei tornei proprio a ridosso del Master. Però ecco, forse ha subito un po' la pressione psicologica la Paliuchenkova, sta di fatto che a inizio di seconda e ultima giornata, perché ricordiamo, per chi non lo sapesse, che la Federation Cup si gioca sì come la Davis, però in due giorni, non in tre. Quindi il secondo giorno si giocano gli ultimi due singolari e l'eventuale doppio di spareggio, che in alcuni casi viene anche giocato quando non c'è un risultato acquisito e quindi non è determinante. Comunque sta di fatto che si apre lo scontro con le numero uno delle proprie nazioni, Kvitova contro Sharapova. Come ho detto, Sharapova vince anche questa partita e quindi porta la Russia sul 2-1. Seconda singolarista per le russe, nuovamente Paliuchenkova contro Pliskova, che è nettamente in forma, forse più in forma della Paliuchenkova. Sta di fatto che Pliskova, nonostante la sconfitta del giorno dopo, tira fuori gli artigli e batte anche Paliuchenkova, che poteva oggettivamente fare di più, però perde in due set. Ha giocato una buona partita, alla fine però la Pliskova è stata molto più solida, il suo tipo di gioco, che è più pesante di quello della russa, ha avuto ragione, quindi si va a due pari. Allora lì hai la Russia in squadra, la Vesnina, che è una delle migliori doppiste del circuito, come anche lo è la Paliuchenkova, attenzione, però Vesnina di solito fa coppia con Makarova, che è lì presente però non è tra le quattro convocate. Allora la gente pensa, cioè giustamente, perché magari, essendo che la Paluchenkova è stanca, che ha giocato l'ultimo singolare di giornata, ha già perso due partite, comunque una come la Kuznetsova, che ha esperienza realmente da vendere, possa scendere in campo insieme alla Vesnina e dare l'assalto all'ultimo punto che dovrebbe portare alla Fed Cup in Russia. E invece Miskina rischiera Paluchenkova. Rischiera Paluchenkova, mentre la Repubblica Ceca non fa giocare Šafářová, che era tra le convocate e che in assoluto una delle migliori doppiste del mondo ed è anche la miglior doppista ceca, anche perché la Repubblica Ceca, pure la Lavačková e la Radčenka, che però non erano state convocate, giocano Pliskina e Strikova. E la Strikova è una buona doppista, la Pliskova era comunque sull'onda bella gasata della vittoria sulla Paluchenkova. Sta di fatto che le russe riescono però all'inizio a vincere il primo set, quindi tutto sembra ok, poi crollano nel secondo e perdono al terzo. Quindi si è visto anche un calo netto della Paluchenkova. E le critiche della stampa russa e anche dei tifosi in generale sono state proprio sulla scelta di Miskina, che magari avrebbe potuto evitare di mettere in campo una giocatrice che psicologicamente aveva già perso due partite nell'arco delle 24 ore e oggettivamente forse mentalmente non era in grado di affrontare il match decisivo per l'assegnazione della Coppa. Quindi ecco, queste sono le critiche che sono arrivate a Anastasia Miskina, che per chi non la conoscesse è anche una vincitrice di Slam, perché vinse anche una prova del Roland Garros quando giocava, è stata più volte nella top 10 e ha giocato più volte anche il Master femminile. Comunque sta di fatto che la Repubblica Ceca vince per la quarta volta la Federation Cup, e una statistica clamorosa è che negli ultimi 12 anni la Federation Cup è stata vinta solo da 3 nazioni, 4 volte dalle nostre azzurre, che hanno fatto qualcosa di straordinario che resterà negli annali, 4 volte dalla Repubblica Ceca e 4 volte dalla Russia. Quindi queste 3 nazioni si sono suddivise in più di una decade, negli ultimi 12 anni si sono suddivise equamente la Federation Cup, quindi l'anno prossimo una di queste in teoria va avanti in questa speciale classifica degli ultimi tempi, a meno che non spunti fuori magari, che ne so, una Spagna che con Muguruza e Carla Suarez Navarro adesso oggettivamente ha tutte le carte in regola per potersi aggiudicare il trofeo, se lo giocano ovviamente, perché non sempre le giocatrici più forti che giocano poi la Federation Cup o la Coppa Davis in chiave maschile. Comunque, per quanto riguarda la parte della Fed Cup, penso sia tutto, tranne ricordarvi che sono stati già sorteggiati i primi turni della competizione del 2016 e l'Italia affronterà di nuovo la Francia che ci aveva eliminato al primo turno l'anno scorso, costringendoci allo spareggio poi con l'America, con gli Stati Uniti, spareggio giocato in Puglia e vinto dalle nostre ragazze nonostante la presenza di Serena Williams. Ma attenzione, perché adesso arrivano delle crepe in casa azzurra, perché innanzitutto sappiamo che Flavia ha annunciato il ritiro, abbiamo pure l'infortunio di Karin Knapp e quindi abbiamo un po' realmente le giocatrici contate. Anastasia Barnett sta tornando già da qualche mese dall'infortunio, ma oggettivamente per i risultati ottenuti non è ancora al top, quindi probabilmente Corrado Barazzuti ha pure messo in preallarme Francesca Schiavone, che potrebbe ritornare a vestire la maglia azzurra in Fed, perché oggettivamente cioè la nostra speranza, nel senso che ne abbiamo 3. Cioè, perché se la Barnett non sta bene ancora, la Knapp non si sa se rientra in tempo dall'infortunio, la Pennetta è ritirata, non lo so, e poi tra l'altro è anche l'ultima stagione che giocherà in Fed Cup anche Roberta Vinci, quindi dobbiamo farci i conti con il futuro, perché Roberta, dopo l'eliminazione al Master B, ha annunciato che il 2016 sarà comunque la sua ultima stagione, quindi oggettivamente comincia ad arrivare il cambio generazionale anche per l'Italia. Comunque adesso abbiamo concluso realmente con quanto riguarda la Federation Cup e tra poco andremo a vedere quello che è l'evento più importante di questo mese, cioè siamo a dicembre, però ovviamente raccontiamo il mese di novembre, perché parleremo del master maschile. Quindi attenzione, tra poco analizzeremo tutto quello che è successo, sia per quanto riguarda il singolo, sia per quanto riguarda il doppio, visto che c'erano i nostri Bolelli e Fognini.
Open your eyes, look into mine, with just one stare, I know I'll be fine. Open those lips, lock them with mine, with just one kiss, our hands intertwine. Open your hand, grasp mine together, with you by my side, I could stay here forever. Open your ears, whisper to me, tell me you love me, and make me crazy.
Let Them Have su Jazz Radio in compagnia di Rugantino, e questa è ancora Grande Slam, la trasmissione che parla di tutto quello che è successo nelle ultime 4 settimane di tennis a livello mondiale. E quindi non possiamo adesso non andare a vedere, come avevamo promesso tra le altre cose poco fa, cosa è successo al Master maschile, che anche quest'anno, come pure per i prossimi 2 anni minimo, se non erro, anzi no, 3 anni, fino al 2018, è stato confermato che si giocherà a Londra, alla O2 Arena, quindi non a Wimbledon. C'è anche un pubblico leggermente diverso rispetto a quello di Wimbledon, molto più internazionale, diciamo così, quindi si fa più caciara, non si è tutti proprio belli, imbalsamati come all'All England Club, dove si gioca il torneo sull'erba più importante del mondo, non solo sull'erba, probabilmente il torneo più importante della storia del tennis. Comunque, sta di fatto che il Masters è giocato a Londra anche quest'anno, e c'è, insomma, non proprio una novità chi l'ha vinto. Comunque andiamo per gradi. Si comincia con i 2 gironi classici, round robin come vengono chiamati nel tennis, per noi gironi all'italiana. Da una parte ci si ritrova con Federer e Djokovic nello stesso gruppo, dall'altro invece Murray e Nadal. Però ovviamente i gironi sono composti da 4 persone, quindi nel primo gruppo Djokovic, Federer, trovano sulla loro strada giocatori come Berdic e Nishikori, i quali però non danno molto fastidio ai 2 favoriti del girone, tant'è vero che il gruppo lo vince Federer a punteggio pieno e arriva secondo Djokovic. Nello scontro tra i 2 ovviamente ha vinto Federer, e c'è stata anche della polemica perché qualche giornalista avrebbe attribuito delle parole non dette a Djokovic del tipo "ah, l'ho lasciato vincere". Ovviamente Djokovic, quando ha sentito la cosa, è saltato su tutte le furie, perché ha chiesto ai giornalisti: perché avete voglia di mettere in inimicizia tra me e Federer? Io non ho mai detto queste cose, ha giocato meglio lui e ha vinto lui meritatamente. Sta di fatto comunque loro si qualificano. Nell'altro girone un redivivo Nadal vince tutti e 3 i suoi match, tra cui l'ultimo che era inutile con Ferrer, perché lui era matematicamente primo, Ferrer matematicamente eliminato, ma i 2 spagnoli, che nel tennis sono stati molto più sportivi dei colleghi della MotoGP, hanno dato l'anima in campo. Alla fine, al terzo set, ha vinto per 6-4 Rafa Nadal su un Ferrer che, se avesse vinto, non avrebbe rubato niente a nessuno, nonostante il fatto che il giorno dopo Nadal avrebbe avuto la semifinale contro Djokovic, perché Nadal ovviamente, come abbiamo detto, vinceva il girone, Ferrer invece veniva eliminato. Come secondo invece si qualificava alla fine Stan Wawrinka, Wawrinka che ha cominciato malissimo il Master, perché al primo match ha giocato contro Rafa Nadal, o per meglio dire ha giocato i primi 6 game, perché dopo il 3-5 del primo set ha deciso di non giocare più, nel senso, cioè era lì, si seccava, tirava un colpo ogni tanto, se la pallina gli arrivava 2 cm più lontano dalla racchetta non faceva nemmeno un passo per prenderla, e così Nadal lo ha asfaltato. E tant'è vero che Wawrinka è stato pure rimproverato in via ufficiosa dall'ATP per, insomma, il comportamento non proprio sportivo, anche perché, insomma, stai giocando l'ATP Finals o Master che dir si voglia, e quindi rimproverato Wawrinka, deve affrontare poi il match più importante, l'ultima giornata, contro Andy Murray. Andy Murray che l'aveva detto che aveva la testa alla Coppa Davis per la finale contro il Belgio, per guidare la sua Gran Bretagna. Sta di fatto che Murray vince il primo match contro Ferrer, poi però perde contro Nadal giocando una partita non al 100%, cioè non era proprio al massimo, e poi scontro decisivo contro Wawrinka, comunque si impegna, ultima giornata, ma alla fine perde, passa Wawrinka, quindi semifinali Nadal Djokovic, Wawrinka contro Federer, rivincita dell'anno scorso. Il match dell'anno scorso, che si giocò proprio in semifinale tra i 2 svizzeri, vide anche una polemica sul finire dell'incontro tra Wawrinka e la moglie di Federer, Mirka, perché, per chi non lo sapesse, l'anno scorso la moglie di Roger ha avuto degli atteggiamenti, diciamo, un po' troppo da tifosa durante la partita a bordo campo, e quindi la cosa dava fastidio a Wawrinka mentre giocava. Quest'anno Mirka è stata al suo posto, ha rivinto Federer come l'anno scorso, e dall'altra parte un grande Nadal in spolvero ha trovato però un Djokovic che ha giocato, tra virgolette, forse oggettivamente più rilassato nei tre match di round robin, in semifinale tornate a essere un martello. Ma non dico proprio asfaltato Nadal, ma quasi, vince in due set e raggiunge in finale Roger Federer. Quindi scontro per la seconda volta in questa edizione del Master tra Federer e Djokovic, però il risultato della finale cambia, nel senso che nel round robin ha vinto Federer abbastanza agevolmente, non vince proprio agevolmente in finale Djokovic, ma vince e addirittura stabilisce dei nuovi record, perché quest'anno è stato un anno incredibile per Novak Djokovic. Quarto Master di fila vinto, non c'era riuscito mai nessuno. Aveva eguagliato Ivan Lendl, il quale detiene un altro record, quello delle 9 finali consecutive, quindi una cosa immensa quella di Lendl. Ma intanto Djokovic gliene ha preso uno di record, quello delle 4 vittorie consecutive, nessuno come lui, e chiude l'anno con il doppio dei punti sul secondo in classifica, che sarà a fine stagione comunque Murray. Quindi oltre 16.000 punti per Djokovic contro gli 8.000 di Andy Murray. E poi altri record come il numero di vittorie consecutive, il numero di vittorie durante l'anno più di 80, il non trascurabile numero dei 6 Master 1000 vinti durante la stagione. Mai nessuno c'era riuscito a vincere 6 Master 1000 su 9, quindi voglio dire, dei numeri che portano un pochettino alla luce la potenza, il dominio che sta avendo il serbo, non solo in questa stagione, anche l'anno scorso, e comunque mette le basi per un 2016 che può essere, non so se migliore di questo qua, perché per fare un 2016 migliore del 2015 per Djokovic ci può essere solo il Grande Slam, perché ricordiamo che Djokovic tra i suoi record ha vinto comunque 3 prove dello Slam, quest'anno ha rischiato di fare il Grande Slam perché il quarto titolo, vale a dire Roland Garros, che in realtà in ordine cronologico, come sapete, è il secondo slam dell'anno, lo ha perso in finale contro Wawrinka. Ma comunque una grande stagione per Djokovic, un Master che comunque, nonostante, io lo ripeterò fino alla fine, il regolamento non proprio ortodosso per un torneo di tennis, ha comunque regalato delle belle emozioni, e forse probabilmente la partita più bella è stata realmente quella che era inutile tra Nadal e Ferrer, che hanno dato uno spettacolo immenso per intensità, colpi, talento e qualunque altra cosa voi vogliate. Ma sta di fatto che alla fine anche quest'anno il Master è andato a Djokovic, il quale ha una sola vittoria dal record di Federer, che ha 6, mentre Djokovic ne ha vinti 5.
Oh,
GS Radio, la radio dello spettacolo globale, sa? Extinction, Don't Let Me Sleep su GS Radio. Io sono Rugantino e questa è sempre Grande Slam. Ultima parte di trasmissione, abbiamo parlato di tutto quello che è successo durante il mese di novembre, vale a dire il Master Maschile, l'ultimo Master 1000, la finale di Federation Cup, e adesso è arrivato anche il momento di parlare di quello che ha concluso ufficialmente la stagione dei tornei più importanti, vale a dire la finale di Coppa Davis e anche del masterino dei Challenger. Allora, prima di parlare della Davis, facciamo questa piccola parentesi, perché l'anno scorso il Master, che è riservato ai migliori 8 giocatori che hanno praticato il circuito dei Challengers, aveva visto protagonista il nostro Simone Bolelli, che era al rientro da un infortunio, quindi ha giocato tanti Challengers per rifare un po' di classifica. Quest'anno altri due azzurri si sono qualificati, anche quest'anno, come l'annata passata, mi sono un attimo intrippato, si è giocata a San Paolo in Brasile, e la cosa importante è che c'erano Lorenzi appunto e Cecchinato. Purtroppo i nostri portabandiere non hanno brillato più di tanto, sono stati eliminati nei rispettivi gironi, e alla fine ha vinto uno spagnolo. C'erano due spagnoli, per dire la verità, che si sono giocati la finale. Da segnalare il fatto che Peia, un giocatore argentino, ha perso l'ultima partita contro Cecchinato nonostante la stesse vincendo, perché ha avuto dei problemi muscolari, delle cose molto dolorose che vanno oltre i crampi oggettivamente, adesso non ve li so definire bene, però sta di fatto che stava vincendo anche abbastanza agevolmente contro Cecchinato e si è dovuto ritirare. Nonostante la sconfitta si è qualificato per la semifinale, che però non ha potuto assolutamente affrontare. Quindi nella finale di questo masterino si sono affrontati Cervantes, che nonostante il nome è uguale a uno dei personaggi di un videogioco noto ai più appassionati, vale a dire Soul Calibur, comunque tralasciando questo, Cervantes ha affrontato Muñoz della Nava, e grazie a loro abbiamo dovuto sudare 7000 camicie per poter registrare l'ultima puntata di Grand Slam, cioè quella che state ascoltando, perché erano arrivati al terzo set, Muñoz della Nava stava servendo sul 5-4 per la vittoria, e quel game è durato tipo 15 minuti, una cosa del genere, non finiva mai, grazie al giocatore spagnolo. Però cosa succede? Che non solo è durato 15 minuti, si è fatto breccare, sono andati poi 5 pari, 6 pari, quindi tie break, e al tie break alla fine ha vinto Cervantes. Quindi da che stava vincendo della Nava? Vabbè, comunque sta di fatto che abbiamo archiviato il masterino. Andiamo a parlare della Coppa Davis. Dopo 73 anni o 79, adesso un attimino sono un po' confuso, Andy Murray riesce a portare la Coppa Davis di nuovo tra le braccia del popolo britannico, perché con la vittoria nella terza giornata su Goffin ha portato il punto importante, il punto decisivo che ha regalato l'insalatiera alla Gran Bretagna. Nella prima giornata lui aveva vinto la sua partita inaugurale contro Bellemans, mentre invece Goffin aveva in apertura vinto contro Edmund. Che cosa è successo poi nel sabato, dedicato come sempre al doppio? I fratelli Murray hanno battuto la coppia belga formata da Darcis e da Goffin, e poi nella prima e unica partita che si è giocata domenica, lo scontro tra i numeri 1, Goffin contro Murray, ha vinto Murray con un pallonetto anche molto bello, dopo uno scambio davvero acceso tra i due. Alla fine è arrivato questo benedetto punto, la Gran Bretagna vince questa coppa, Murray ha festeggiato come se avesse vinto di nuovo Wimbledon, si è buttato a terra con le mani in faccia, ha anche pianto, anche se ha cercato di non darlo a vedere, ma la cosa principale è che alla fine la Gran Bretagna ha conquistato anche quest'anno, grazie alla determinazione del suo campione principale, e anche unico, oserei dire, vabbè, in doppio c'è suo fratello e c'è anche Inglot, che però non è stato convocato tra i quattro di questa finale di Davis. Ecco, il suo campione non solo gli ha fatto rivincere Wimbledon 2 anni fa, ma gli ha fatto anche riportare a casa la Coppa Davis. Quindi questa era l'ultima notizia di questa ultima parte, di questa ultima puntata dell'anno per Grand Slam. Io ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato qui su GS Radio, ringrazio il nostro regista, che ringrazierò anche nelle altre puntate inerenti a Persi per il cinema e a Fusi di testa. Anzi, vi ricordo che Fusi di testa va avanti fino alla metà di dicembre. Ora non so quando state ascoltando la trasmissione, noi la stiamo mettendo online i primi giorni di dicembre, magari voi l'ascolterete il 29 il 29 sera, non lo so. Comunque sta di fatto che Fusi di testa andrà avanti fino alla metà di dicembre, mentre invece il 6 di dicembre finisce Persi per il cinema. Quindi un ringraziamento ad Alessio Di Pietro, il nostro fonico regista, per tutta la pazienza che ha avuto con me e con il resto dello staff. Ringrazio anche il resto dello staff che ci ha permesso di andare online, e spero di avervi tenuto compagnia raccontandovi in un modo un po' più allegro quello che succede durante le settimane tennistiche dell'anno solare. Quindi un saluto a tutti, buon tennis a tutti, e ci vediamo, anzi ci sentiamo proprio possibilmente l'anno prossimo. Ancora un salutone a tutti e buon Natale e buon anno nuovo a tutti voi cari radioascoltatori. Ciao
GS Radio.